Allora, e quello che oggi volevo raccontarvi è una cosa abbastanza diversa di quello che avete probabilmente letto nella introduzione del mio intervento. E secondo me c'è l'opportunità anche di dialogare un po'. Invece che io parli per 50 minuti o tre quarti d'ora, più volentieri parlo per una decina di minuti. E poi vediamo che cosa vi interessa di più, così lo affrontiamo. Anche perché i 10 minuti oggi sono un taglio da YouTube che è giusto tener conto, e secondo me sta abituando le persone giustamente ad essere concise, essere molto precise in quello che vogliono dire. L'opportunità di fare errori, così come anche appare dal titolo del mio intervento, che grammaticalmente non sono sicuro nella sua versione originale fosse quello giusto, è un'opportunità che non è molto che è presente e ne dobbiamo veramente gioire. È un'opportunità che si è presentata in ragione di un particolare fenomeno che adesso nella parte di riscaldamento vedremo. Il mio nome è David Orban e mi fa molto piacere essere in contatto con le persone che mi seguono e quindi vorrei che anche voi lo faceste. Sono presente un po' dappertutto, quindi avrete modo non solo di seguire quello che faccio, ma spererei anche poi di intervenire, commentare, farmi sapere di quello che vi interessate voi e di approfondire insieme un po' di cose. E se avete tempo e modo, mi farebbe piacere che andaste a vedere un po' delle cose che sto facendo e che mi stanno a cuore, la Singularity University, Humanity Plus, che sono due entità non profit, White Tag e Startup Business, che sono due start-up che seguono rispettivamente lo sviluppo dell'internet degli oggetti e il mondo delle start-up. Vediamo quindi di riscaldarci, come dicevo, con una considerazione che secondo me è il fenomeno alla base di questa opportunità di grande privilegio che abbiamo di fare degli errori. Ed è quello dei fenomeni esponenziali che sono insufficientemente capiti da parte praticamente di tutti e lo si vede quasi quotidianamente. Quando c'è un progetto quindicennale, come è stato quello della decodifica del genoma umano, e sta procedendo assorbendo miliardi di dollari di finanziamento, e dopo 7 anni è arrivato ad 1% dal proprio obiettivo, e famosi scienziati dichiarano che è ora di tirar via la spina di questo enorme fallimento perché ci vorranno 200 anni invece che 15 perché termini il programma, dimostrano di non conoscere la matematica. Perché non si rendono conto se quell'1% è stato raggiunto attraverso 7 progressivi periodi di raddoppio, si è perfettamente in grado. E nel caso dell'esempio che hai citato del genoma umano è stato effettivamente così, di finire assolutamente in tempo. Perché raggiunto l'1%, poi si passerà al 2, al 4, all'8, al 16, al 32, al 64 per poi finire. Evidentemente non al 128, ma al 100% dell'obiettivo. Se non che quello che precede questo periodo, cioè quando penosamente si passa dal 6 per 10.000 al 12 per 1.000 al 5 per 1.000 e poi all'1%, questi sono dati molto molto spesso all'interno degli errori di osservazione e della capacità di percepire che cosa sta succedendo. E quindi coloro che in realtà sottostimano la potenza dei fenomeni esponenziali non è che stanno dimostrando di essere stupidi. Vivono in un mondo che percepiscono attraverso manifestazioni lineari. E per migliaia di anni questo è stato sufficiente, se non che attraverso progressivi momenti di raddoppio in questa pozzanghera di 40.000 chilometri di circonferenza, abbiamo raggiunto oggi un momento dove effettivamente, se non teniamo conto di quello che sta succedendo, non ci sarà più possibile di divertirci come stiamo facendo adesso. E quello che impariamo e quello che apprendiamo attraverso necessariamente i nostri errori, in effetti sono risposte di cui andiamo fieri, ma che a loro volta costituiscono molto semplicemente i mattoni con cui costruire nuove domande. E queste saranno sempre, sempre molto, molto più numerose di quanto le risposte stesse su cui queste si basano. E la distanza fra tutte le risposte che abbiamo accumulato e le domande che siamo in grado di nuovo di fare non può che aumentare. Ed è bene che sia così, perché in realtà garantisce che il nostro divertimento, la nostra curiosità, la nostra esplorazione non abbiano mai fine. In effetti, quello che è tuttora vero è che per quanto noi possiamo tenere ai risultati che abbiamo raggiunto, la natura in effetti se ne frega. Non importa al pianeta Terra se la civiltà umana va avanti o meno, se i disastri ecologici che creiamo fanno sparire, come ci dimostra la mostra qua fuori, migliaia o anche milioni di specie viventi. Perché è sempre stato così. Il 99,99% delle specie viventi è estinta. In un qualunque momento futuro della Terra questo non cambierà. Sta a noi quindi scegliere se vogliamo essere tra le specie estinte o viventi, ma di per sé, dal punto di vista del pianeta, questo non è una scelta morale. I cambiamenti che abbiamo osservato e che stiamo osservando e che stanno diventando da impercettibili ad innegabili sono partiti circa 10.000 anni fa attraverso l'adozione dell'agricoltura, che ha prodotto, accumulato eccessi di calorie, come si vede su molti di noi, che hanno permesso di ristrutturare progressivamente la società. La rivoluzione industriale, seguita poi dalla rivoluzione della società della conoscenza, hanno sconvolto rispettivamente 200 anni fa o 300 anni fa e mettiamo 50-60 anni fa la società in una maniera che oggi non ci pare particolarmente strana, proprio perché la osserviamo da oltre quella barriera, ma che allora era drammatica sicuramente per tutti coloro che lo vivevano. Questi cambiamenti sono cambiamenti di paradigma di come viene il mondo stesso percepito e sono pieni di errori. E si possono fare tantissimi esempi di come quello che adesso viene raccontata come una storia molto lineare, apparentemente, di successi dopo successi che costruiscono un edificio molto armonico di progresso, in realtà soffrano di un pregiudizio di selezione a posteriori incredibilmente spinto. Un esempio solo voglio citare, che è quello di Cristoforo Colombo, che ha scoperto l'India e ha scoperto gli indiani. E quando è partito, convincendo la venture capitalist dell'epoca, la regina di Spagna, di dargli i soldi necessari per la sua startup, che si è dimostrato di successo perché ha permesso la colonizzazione delle terre conquistate, ha fatto un enorme sbaglio di calcoli matematici, misurando la terra di una dimensione 2/3 inferiore di quella che in realtà è. Si sapeva già dov'era la Cina perfettamente, o l'India che fosse. E quindi andando dall'altra parte, calcolando quanto fosse grande la Terra, sarebbe stato evidente che la missione di Colombo era un suicidio e la morte certa per tutte le navi e tutto l'equipaggio. Colombo ha sbagliato i calcoli, nessuno è andato a convincere l'equipaggio di non imbarcarsi, la regina di risparmiare i soldi perché sarebbero tutti morti. E il fatto che hanno trovato in mezzo qualcosa contro cui cozzare, dopo solo 1/3 del viaggio, perché se gli Stati Uniti, se il continente americano non fosse stato lì, avendo attraversato l'oceano Atlantico, avrebbero avuto un oceano enormemente più grande ancora da passare, l'oceano Pacifico, che quando viene inquadrato così fa vedere che la metà del globo terrestre è occupato dall'oceano Pacifico, beh, sarebbe stato un totale disastro. Ed è stato un errore fortunato, un errore che anche altri hanno fatto prima, in una maniera magari meno calcolata, in una maniera un po' più modestamente opportunistica, come hanno fatto appunto i vichinghi che hanno a loro volta scoperto l'America centinaia di anni prima di Colombo, pur non potendoci rimanere perché i periodi di riscaldamento e poi di nuovo ghiacciazione che seguivano non hanno permesso alle loro colonie di sostenersi autonomamente. Questa è una storia di 500 anni fa, anche se secondo me è significativa. E quello che oggi abbiamo, e non ce ne rendiamo veramente conto quando guardiamo le statistiche di come si vive, di come si sta male, di cosa succede attorno a noi, sia all'interno della nostra città o in altri paesi, è quanto grandi siano le conquiste che abbiamo già fatto. Nessuno di noi oggi ha, per esempio, un'arma addosso, probabilmente. Non è una cosa comune, non è una cosa necessaria. La società come è strutturata è assolutamente impostata alla possibilità del riscatto e della condizione di errore che viene perdonata. Ma possiamo mirare a molto, molto, molto di più. E questo di più, in effetti, così come i 10.000 anni di storia precedenti, sono realizzati e sono realizzabili dalla tecnologia stessa. Cioè è la tecnologia dell'agricoltura che era basata sul bastone di legno che bucava il fango per piantare il riso. È la stessa tecnologia usata nei computer oggi, che 10 o 15 anni fa richiedevano milioni di dollari di investimento per testare se un'idea poteva reggersi. Ed era la prima bolla di internet. Oggi, solo dopo 10 anni, le stesse idee possono essere testate letteralmente con qualche decina o qualche centinaio di dollari. Letteralmente. Non vi tedio con i dettagli tecnici. Magari dopo, se avete curiosità, vi faccio qualche esempio molto concreto. Ma la conseguenza di questo è che possiamo concretamente, e di conseguenza dobbiamo, o lo fa qualcuno o lo fa qualcun altro perché ci spinge la nostra curiosità a farlo, aumentare enormemente il nostro tasso di fallimento. perché non c'è altro che possa garantire quel successo che poi fa diventare una persona l'esempio da emulare, dove però, da un punto di vista educativo, in modo fondamentalmente paradossale, invece che i suoi errori che gli hanno permesso di aver successo, l'unica cosa che viene fatta vedere è il suo unico successo, che però non è garanzia e non è di granché insegnamento a nessun altro. Se questo è già possibile oggi, e sono cose molto importanti, sono già non solo le start-up di internet che sono questione di veramente notizie quotidiane di cosa fa Google, cosa fa Facebook, di quanto è cresciuta, di qual è la prossima società blecco che si è annunciata come quella che vuole battere adesso Google due giorni fa e ci sarà lo sfidante di turno la settimana prossima. Ci sono le rivoluzioni della stampa 3D, della produzione personale, la rivoluzione dei makers, la biologia sintetica, la riprogrammazione della microbiologia, della vita batterica del corpo umano. E quello che è importante, secondo me, analizzare non è tanto quella che è la promessa di ognuna di queste singole tecnologie. Ognuna di queste naturalmente è sconvolgente e con conseguenze che non è possibile prevedere, per definizione praticamente. Ma quella che è importante è di capire che in questo tratto dell'esponenziale il privilegio di una grande azienda, come la storia che abbiamo sentito esposta prima di me, un grande quotidiano con tantissimi mezzi, che ha avuto il privilegio di poter andare avanti anno dopo anno dopo anno dopo anno, e dopo 10 anni ancora essere lì e reggersi sul vecchio e non sul nuovo, è un privilegio che non si potrà ripetere. Perché se ci mettessimo d'accordo che è più importante garantire questo privilegio al vecchio piuttosto che non investire sul nuovo affinché sia il nuovo a trovare le strade nuove, è sicuro che rinunciamo alla non grandissima chance che abbiamo di negoziare un contratto sociale radicalmente nuovo. Perché dopo l'automazione del lavoro agricolo e produzione di cibo, che ha fatto sì che invece del 90% e passa di persone che lavoravano in agricoltura per 9.000 anni e passa della storia e della civiltà umana, oggi lavora il 3% delle persone in agricoltura, che danno da mangiare al 100% delle persone. Dopo la rivoluzione industriale, che ha spostato queste persone e l'automazione dell'industria ha fatto sì che non servisse più che ci fosse il 70% delle persone che lavorava nell'industria, ma oggi è il 30% delle persone che lavora nell'industria, siamo alla prossima rivoluzione, e per esempio gli agenti di viaggio ve lo possono raccontare, il cui lavoro è stato completamente automatizzato, e se ne esistono ancora è perché ci sono persone che internet non lo conoscono, non lo usano, e quando, adesso faccio l'esempio classico, magari non è così o non necessariamente è così, due pensionati vogliono andare in crociera, vanno ancora in agenzia viaggio per farsi fare il pacchetto della crociera, la prossima rivoluzione automatizzerà anche quella che oggi chiamiamo l'economia della conoscenza e la società dei servizi. E quello degli agenti di viaggio è un esempio abbastanza banale, se volete. ma si sta lavorando velocissimamente per far sì che ci siano quello che adesso chiamiamo servizi web per qualunque cosa vi possa venire in mente. E quindi è la natura stessa di lavoro che dovrà cambiare. Qualunque cosa si sappia come fare potrà essere fatto in modo automatizzato. Quindi l'unica cosa che avrà valore è la ricerca di qualcosa che non si sa ancora come fare o semplicemente non esiste ancora. E siccome questa ricerca è necessariamente all'interno di un territorio sconosciuto, dovrà avvenire attraverso una serie infinita di errori da parte di un numero più grande possibile di persone che dovranno essere garantite di non solo poterle fare, ma di doverle fare. Se oggi tu fai una startup in Italia e chiedi un prestito bancario perché le chance di ottenere un investimento a fondo perduto da parte di un investitore professionista sono molto, 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 molto basse, non perché le idee delle startup italiane non siano valide, ma perché non ci sono le condizioni dell'ecosistema che al momento non si è ancora sviluppato analogamente come può essere nella Silicon Valley, e la tua startup chiude, vieni socialmente e legalmente punito, come se quando mia figlia impara a camminare a un anno e rotti d'età, nel momento in cui inciampa e cade, io la picchiassi. Perché è quello che succede. Chi fallisce oggi, da un punto di vista imprenditoriale, viene bollato. Non può chiedere un ulteriore prestito. La sua famiglia gli dice: oh, hai visto? Ti dicevo che dovevi andare a lavorare in banca piuttosto che avere questi sogni astratti, assurdi, di andare a fare chissà che. Se la società vorrà continuare su questa strada in cui punisce l'intraprendenza e la ricerca dell'errore e del fallimento, allora garantirà la propria inutilità, si disgregherà necessariamente. E la cosa a cui dobbiamo mirare invece è di garantire il contrario, quindi garantire non a qualche migliaio, ma a milioni di persone che hanno voglia di fare cose che non possono essere che definite pazze, stupide, inutili, fallimentari, di farlo per tutta la vita. E io non ho naturalmente la ricetta per dire questo come avverrà, ma sono convinto che è necessario. È necessario perché il segmento successivo a quello che abbiamo visto finora nella sequenza dei cambiamenti esponenziali sarà ancora più strano e farà nascere attorno a noi fenomeni ancora più difficili da decifrare, con conseguenze ancora più complesse che influenzeranno quotidianamente il nostro mondo. Grazie. Allora, abbiamo 10 minuti per fare domande.
Ah, ok. No, mi rilasciavo soprattutto all'ultimo pezzetto della sua esposizione, che mi è sembrato interessante. Però le voglio chiedere più che altro, diciamo, una riflessione in cui vorrei magari un suo parere. Cioè, mi sembra che alla base però del suo discorso ci sia prima di tutto un cambiamento fondamentale della logica del mercato. Perché lei giustamente dice: io non ho la ricetta, però mi presuppongo che il futuro debba essere così. Cioè il fatto che uno che sbaglia, l'imprenditore che sbaglia, eccetera, esca poi dal, dai giochi è perché il mercato poi a un certo punto lo elimina, cioè c'è un problema di soldi, di fallire continuamente potrebbe provocare il fatto che poi non si hanno soldi per continuare a investire su dei fallimenti. La leggo anche a un'altra riflessione, che la mia non è una celebrazione del mercato, però è un guardare quello che invece è al momento. E l'altra cosa è però che, almeno in Italia, io parlo del caso italiano molto specifico, ci sono degli esempi invece che vanno in controtendenza, cioè mi sembra che invece ci sia anche una forma di degenerazione sempre del mercato e del capitalismo, per cui ci sono invece aziende italiane, molti, poi ci sono stati dei casi eclatanti come Pirelli, Telecom, eccetera, dove invece proprio il fallimento veniva, dire, il fatto che queste società erano in rosso totale, non potevano gestirsi e sembrava andare bene a tutti. Cioè mi sembra che oltre a una logica del mercato ci sia anche una logica un po' più occulta, tra virgolette, di potere economico, che in casi bolla l'imprenditore che va male, in certi casi lo premia. Cioè abbiamo avuto dei casi eclatanti di AD, di Ferrovie Italia, che sono usciti premiati come eroi nazionali ed era gente che ha fatto il fallimento.
Sì, sono corrette entrambe le domande, due risposte molto veloci. È un errore economico e finanziario, a mio avviso, fondamentale utilizzare lo stesso metro per calcolare l'allocazione ottimale di beni finiti come quelli che derivano dalle risorse materiali e, nello stesso tempo, per quelle risorse di natura appunto finanziaria che non sono limitati. Il fatto che non ci siano più soldi è un'espressione ridicola e lo sanno benissimo i banchieri centrali, che quando vogliono stampano soldi nuovi, come ha fatto adesso la Federal Reserve americana a suon di 600 miliardi di dollari aggiuntivi che ha immesso o che immetterà nell'arco dei 6 mesi sul mercato. Relativamente al secondo aspetto, l'apparente ipocrisia di una decisione che sembra premiare il fallimento di dirigenti di aziende in rosso, ci sono due aspetti che hanno negoziato dei contratti che gli hanno garantito uscite buone, ben per loro, su questo sono gli azionisti eventualmente a doversene lamentare, o a priori o a posteriori, e quindi fare causa all'azienda o al dirigente. Mentre c'è sicuramente una fondamentale preferenza all'immobilismo che non può affrontare il rischio di avere centinaia di migliaia di famiglie che d'improvviso devono reinventarsi la vita. Perché nel momento in cui Ferrovie, Telecom, Pirelli o chi altri licenziassero, così come in altri paesi potrebbe avvenire, in Italia non c'è il modo di poi riorganizzarsi velocemente la vita.
Grazie. Io ho proprio un problema più ampio, metodologico, no? Se vogliamo usiamo la metafora della curva, che va benissimo, tanto è ovviamente soltanto un modo di rappresentare le cose, perché nessuno mi garantisce assolutamente nulla, cioè il fatto che fino adesso sia andato in una certa direzione la curva può essere assolutamente un caso o magari no, però voglio dire, anche perché tutto quello che abbiamo visto prima si dice esattamente il contrario, cioè parla di una lunghissima serie di labirinti da cui ogni tanto per caso si riusciva a fare altri 100 metri in qualche direzione, dopodiché magari si stava lì. E il fatto poi del cambio di percezione del tempo è perché sì, noi siamo abituati a vedere il tempo, misurarlo in maniera lineare, però chi ha dei bambini sa che il tempo ha una misura diversa e che questo tempo, la misura del tempo, senza il tempo cambia. Quindi che di avere una curva così o di averla lineare o meno mi preoccupa relativamente poco. Quello che mi preoccupa di più è invece il fatto che molte di queste, diciamo, apparenti conquiste, le misuriamo in termini di tecnologia e le misuriamo subito dopo dicendo avremo un altro step tecnologico che in qualche modo potrebbe essere interessante, almeno interessante lo sono parecchio, ma non è detto che siano risolutivi. E rimangono poi le classiche domande base, cioè non è detto che questo sia né meglio né peggio, semplicemente è una direzione, e non è detto che usando sempre il filtro della tecnologia per analizzare queste cose, senza, dimenticandoci che magari lo stiamo guardando attraverso gli strumenti tecnologici, ci aiuti a capire cosa sta succedendo. Quindi il mio dubbio in questo caso è un dubbio, e questo, dopo 2000 anni in cui abbiamo ragionato in termini diciamo di evoluzione, di direzione, non sono un antievoluzionista, ma nel senso di teleologia, cioè andiamo in una direzione, andremo da qualche parte, e dopo che per 2000 anni abbiamo associato, non subito, dopo circa 500 anni direi, abbiamo cominciato a associare a questa direzione la visione, il filtro della tecnologia. Se adesso qualcuno mi dice attraverso la tecnologia o le matematiche okay, che questa è un'analisi, io ho dei dubbi, cioè rischio di usare me stesso per dire che io esisto, è questo il senso. Quindi il mio dubbio è sostanzialmente stiamo ragionando in termini di tecnologia, dicendo la tecnologia è il tutto, però alla fine è un modello come tanti altri.
Non sono d'accordo. La necessità di sviluppare modelli sostenibili e compatibili con il mondo naturale attorno a noi su questo pianeta c'è, ma a sua volta la ricerca di questi modelli passa attraverso la scienza e la sua implementazione concreta, la tecnologia. E le alternative, io non le vedo. E se sono malato e mi rivolgo allo sciamano, 100.000 volte muoio e una volta mi passa perché ero un malato immaginario. Se invece sono malato e mi rivolgo al medico, la probabilità di guarire è statisticamente molto grande o molto più grande. E così attraverso molti altri esempi di produzione di cibo, di intrattenimento, per parlare di qualcosa diciamo di futile o quant'altro. E la probabilità che riusciamo a risolvere completamente il puzzle, secondo me, è bassa. E fin tanto che non accettiamo fino in fondo la nostra sfida. Cioè se prendiamo paura della nostra stessa capacità di intervento. Perché la strada che abbiamo imboccato, e l'abbiamo imboccata tanto tempo fa, è un po' quella. Due sono oggi, per esempio, delle cose che non si sta dibattendo abbastanza, a mio avviso. Uno è quello che viene chiamato la geoingegneria, cioè intervenire su scale planetarie per influenzare fenomeni planetari, come possono essere il clima, per esempio. Ed è una cosa evidentemente ambiziosa, arrogante e destinata a sua volta di creare dei problemi. E l'altra è la colonizzazione dello spazio. Perché a me non interessa se per 1.000 anni, 10.000 anni o 100.000 anni saremo in grado di vivere sulla Terra. Fra 1 miliardo di anni non lo saremo, o se vogliamo essere ottimisti 4 miliardi di anni non lo saremo. Quindi nel momento in cui guardiamo oltre a quella che è la nostra durata naturale della vita e siamo altruisti in questo senso, cioè pensiamo al futuro, a me non basta pensare a 100 anni in là. E questo significa che al più presto dobbiamo investire per dividere il rischio e cercare delle alternative. Alternative sulla Luna, su Marte e quant'altro, e ci sono persone che concretamente ci stanno lavorando. È una cosa, per esempio, che non è stata ancora sufficientemente pubblicizzata, ma sulla Luna non solo si è scoperto che c'è dell'acqua. Chi di voi sa che sulla Luna c'è dell'acqua? Ok. Ma sulla Luna c'è tantissima acqua. C'è tantissima, tantissima, tantissima acqua. E adesso è partito di fatto, tra coloro che sanno, una corsa all'oro. Perché nel momento in cui tu arrivi e riesci a stabilire un impianto solare sulle cime delle montagne che con la loro ombra proteggono i giacimenti delle comete che hanno raccolto l'acqua cadendo sulla Luna, puoi usare l'energia solare per scindere l'acqua in ossigeno e idrogeno e da un pozzo gravitazionale molto molto inferiore rispetto a quello della Terra partire alla conquista del resto del sistema solare, per prima cosa verso la cintura degli asteroidi. E questa è una cosa che è già partita, è una corsa a loro che è già partita. E gli investimenti necessari non li sta facendo la NASA, non li stanno facendo i russi, non li sta facendo l'Europa, li stanno facendo imprenditori privati che hanno l'ambizione e l'arroganza per mirare ad obiettivi di questo tipo. E lo possiamo dettagliare magari in futuro, che adesso vorrei passare all'ultima domanda e poi andiamo a continuare a chiacchierare.
Io volevo tornare al discorso delle start-up, delle piccole aziende che si stanno formando, appunto avendone fatto parte, che il metodo della bastonata, appena uno sbaglia, non sia magari il più adatto, però non penso che uno che si mette nel mondo del lavoro sia come paragonabile a un bambino, ma più che altro a uno stagista che magari ha finito un corso di studi e si butta in questo mondo del lavoro, per cui se non è preparato e se non è adatto a questo mondo del lavoro è anche giusto che venga magari un attimo consigliato su come migliorarsi. Sicuramente la bastonata e l'essere cacciato, bannato da questo mondo del lavoro non è giustificabile, però neanche che venga passato come se nulla fosse. Allora mi chiedo qual è il metodo più giusto, bastonare o lasciar perdere?
Quando nelle mie ultime slide parlo di lavoro e di cibo, intendo qualcosa di molto concreto. Una gran parte delle persone oggi lavora perché è costretta. Lavora perché deve pagare il mutuo o semplicemente il gas se non abita al sud per riscaldarsi e per comprarsi del cibo. Ma questo non è più necessario. Oggi la nostra società è in grado di nutrire chiunque, non solo, ma io sono sempre più aggressivo ed esplicito a propagandare un punto di vista che una grandissima parte di persone che oggi chiamiamo lavoratori e sono una grandissima parte degli impiegati pubblici sarebbe meglio che stessero a casa, perché derivano dall'organizzazione di un tipo di società che abbiamo superato, che è basato su certe regole che si autopropagano attraverso quello che chiamiamo burocrazia, e ci sono i disonesti che oggi diciamo rubano lo stipendio, che fanno meno danni di quei pochi onesti che le regole inutili le fanno rispettare, impedendo a coloro che si sbatterebbero per far qualcosa di far qualcosa di utile con il loro sforzo inutile. Quindi se fossimo onesti potremmo dire i 300.000 impiegati pubblici in esubero che Brunetta ha detto cercherà di eliminare nei prossimi anni e farà fatica, facciamoli stare a casa fin da subito con tutto lo stipendio che vogliono, perché già oggi sono in esubero. Se sono in esubero vuol dire che stanno facendo cose che non servono. Se non servono vuol dire che non c'è un lavoro a effetto zero. O serve ed è positivo, ma se non serve è negativo. Quindi facciamoli stare a casa, stipendio pieno, e l'economia decolla. E questo è possibile per chiunque. Quindi quando io dico che le persone devono essere libere per sperimentare e sbagliare, intendo che non c'è bisogno di direzionarlo da qualche altra parte. Finché ti diverti a fare delle start-up e a fallire, e fallene una, fanne 100. Io ne ho fatte qualche decina e la maggior parte non è andata da nessuna parte. È normale, ma finché mi diverto, adesso magari ne parliamo dopo, ma oggi ho un metodo. Quando mi viene in mente una cosa, la costruisco fino ad arrivare a pochissimo dal incorporare l'azienda, a fare legalmente l'entità, e la mia ambizione entro un anno è di superare questo e sfornare aziende, sfornarle proprio. Se non ne faccio 4 al mese, non ho fatto il mio lavoro. E non ci sarà bisogno, finché la persona si diverte di far quel che fa, di dirgli non lo deve fare. Che lo faccia. E siamo in grado di garantire a tutti comunque quelle che sono le esigenze fisiologiche di base. Di abitare, di mangiare, di essere curato e basta. Ok? Allora, grazie. Chi di voi vuole, possiamo per qualche minuto continuare fuori.